giorno dopo giorno. L'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, fianco a me l'amico Paolo.
Buongiorno a tutti.
E oggi abbiamo una sorpresa, che è un personaggio, un atleta che milita nel nostro GAP di Saronno, che è il signor Claudio Tragella. Voi dite, ma chi è questo signor Claudio Tragella? Perché l'avete invitato? L'abbiamo invitato perché è un signore che ha un curriculum sulla maratona. Io a quel punto mi fermo e lascio parlare il signor Claudio Tragella per presentarsi e dire qual è il suo hobby, perché il suo è un hobby, non è una professione.
Assolutamente vero, sì, è un hobby.
A lei la parola, si presenti chi
Grazie,
è.
Buongiorno a tutti.
Non è di Saronno.
Che
non
è di Saronno, esatto.
Sono un adottato. Quindi buongiorno a tutti, sì, io sono Claudio Tragella, ho 64 anni, abito a Milano e diciamo che sono stato adottato da Saronno, nella fattispecie dal GAP Saronno, perché nel 2013, quando ho cominciato ad avvicinarmi al running, avevo bisogno di una società di appoggio e dato che quando lavoravo c'era un caro amico e collega che fa parte del direttivo del GAP Saronno, che è Alberto Oliva, mi sono appoggiato a lui per avere informazioni e a questo punto, come segno di riconoscenza chiaramente, mi sono iscritto al GAP e da quel momento è cominciata la mia storia col GAP, che risale appunto dal 2013. Io fino a quella data diciamo che praticavo sport.
Ecco, allora ritorniamo indietro, ripercorriamo un po' il suo percorso che l'ha portato a fare il maratoneta. Ecco, quando è arrivato a fare il maratoneta? Ma prima del maratoneta c'era una certa gavetta. Ci può raccontare la gavetta che poi l'ha portato a fare delle cose che ci dirà in seguito, delle maratone veramente eclatanti?
Ma diciamo che è nato tutto gradualmente e in un certo senso anche quasi per caso. Nel senso che io ho sempre praticato diversi tipi di sport, ma non come sport principale non ne avevo uno. Quindi spaziavo dal tennis, calcio, pallacanestro, pallavolo e via dicendo. Poi nel 2013 succede che un gruppo di colleghi organizza la staffetta per la maratona di Milano. O meglio, le maratone possono essere anche percorse in squadre, quindi il percorso dei 42 chilometri viene diviso in quattro atleti.
La classica
staffetta, esattamente. E in quell'occasione ne mancava uno. A quel punto ho detto va bene, ok, mi aggiungo io al gruppo, però fatemi fare l'ultimo tratto, che è quello più corto, perché non ho la preparazione, non ho le gambe. Beh, devo dire che da quel momento lì è nata questa passione, che è diciamo continuata gradualmente, perché si comincia con la staffetta con pochi chilometri, si comincia con magari una 5 chilometri, ci si trova con amici, gli allenamenti cominciano a essere sempre più frequenti durante la settimana, ci si confronta con altre persone per avere consigli, suggerimenti e così piano piano dal 2013 nel giro di 2 anni sono arrivato alla prima maratona.
Ah, nel giro di 2 anni è subito passato.
Sì, esatto, nel giro di 2 anni sono arrivato alla prima maratona.
Ecco, la maratona però lei nel suo curriculum ha una cosa importante, che sì. Ha fatto tutte le maratone americane.
Beh, diciamo che in realtà ho completato questo circuito delle World Marathon Major,
che è composto l'apice della maratoneta, no?
Beh, diciamo che sono classificate fra le 6 maratone più importanti del mondo e sono distribuite in Europa e
ecco,
in America.
Perché ci ascolta, può ricordare quali sono queste maratone?
Allora, le 6 maratone sono Berlino, New York, Chicago, Londra, Tokyo e Boston.
Ma l'organizzazione di chi è?
Allora, è questa organizzazione della Abbott Marathon, che è un'organizzazione mondiale, diciamo, che ha raggruppato, ha stabilito che queste 6 fossero le 6 migliori maratone e da quel momento, dal 2015, ha istituito questo circuito nel quale
ogni città è divisa per anno o tutte nello stesso anno si fanno?
No. Sono maratone che vengono presentate annualmente.
Sì,
nei loro mesi
previsti, diversi.
Sono imposti diversi. Diciamo che per completare questo circuito non c'è un tempo massimo entro il quale doverlo fare. Quindi
è aperto a tutti.
È aperto a tutti, esattamente.
Lei in quanti anni l'ha fatto?
Allora, io ho fatto Berlino nel 2015, New York nel 2016, 17, perdon, Chicago 19, Londra 22, Tokyo 23, Boston 24, che è stata l'ultima che ha completato questo circuito delle
E adesso si ripete ancora oppure?
Beh, diciamo che non c'è un limite, nel senso che io ho avuto modo di conoscere persone che al collo avevano due medaglie, quindi hanno fatto due giri.
Ma i percorsi sono sempre uguali nelle varie, oppure?
Beh, ogni città presenta il proprio percorso, sì, ma quello che le accomuna è la distanza, sono i 42 km e 195 metri. Quello sì.
E
sì,
come
sì.
Location, qual è che l'ha colpita più di tutti?
Allora, diciamo che comunque in generale tutte le maratone sono belle, nel senso che ogni maratona ha la sua caratteristica e soprattutto ha il trasporto emozionale di quel momento, per cui ci può essere quella che ti è piaciuta di più, ma perché avevi un trasporto emozionale diverso rispetto alle altre. Ma dovendo scegliere fra le sei di queste major, devo dire che quella che mi ha colpito di più, forse anche perché era l'ultima, è Boston. Perché diciamo che all'estero comunque in generale c'è un approccio al momento sportivo che è ben diverso rispetto a noi in Italia. Certo. Posso dire che si vive più forse come un disagio in Italia, una manifestazione sportiva, piuttosto che un evento.
Sembra di disturbare.
Fermo restando che obiettivamente riconosco che non è facile, il disagio per la città c'è, quindi. Però all'estero, ripeto, è veramente è una gioia, una festa. Boston è effettivamente, credo, per quanto ho percepito,
proprio il paesaggio che colpisce.
Ma dunque, il paesaggio, diciamo che è
perché
una...
penso che l'organizzativo sono uguali.
Ha tempo di guardare il paesaggio.
A volte sì, a volte no, dipende. Dipende dallo stato di stanchezza che si ha in quel momento.
Infatti,
diciamo che quella di Boston è in particolare perché è comunque considerata una maratona cittadina.
Anche come difficoltà.
Sì, sì. È considerata una maratona cittadina, ma in realtà si parte da un paese fuori Boston, a 42 km, che è Hopkinton, quindi, per cui si percorre una parte,
avvicinamento,
diciamo,
alla metropoli.
Un avvicinamento alla città. Il percorso è abbastanza impegnativo perché è collinare. E quindi
il fisico.
Claudio, in queste competizioni, mi corregga se io sbaglio, ci sono i professionisti, esatto, i competitivi e gli amatori. Lei fa parte della seconda parte?
No, io faccio parte semplicemente dell'amatore.
Ma partono tutti insieme, cioè partite tutti insieme oppure?
Allora, c'è una differenziazione di partenza, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche che ha detto lei. Quindi
i primi
runner sono quelli che partono per primi, suddivisi tra uomini e donne.
Quindi bisogna avere un curriculum.
Beh, no, assolutamente. Io non mi avvicino assolutamente, ma neanche col pensiero a quelle che sono.
La selezione la fa il tempo, no? I tempi che fa.
Assolutamente, esatto. Sì, però voglio dire, a livello agonistico, sappiamo, professionale, sappiamo benissimo come avvengono queste situazioni.
Certo.
Per cui partono prima i top runner e poi tutti gli altri, poi dopo. Vengono tendenzialmente, dato che sono numeri abbastanza importanti, perché parliamo di maratone che accolgono dai 30.000 ai 60.000 partecipanti, considerando tutto il blocco, quindi vengono divisi in griglie di partenza. Nel momento in cui si effettua la registrazione alla gara, viene dichiarato un tempo entro il quale uno nei precedenti due anni ha fatto, e di conseguenza vengono poi classificati e hanno queste partenze temporizzate.
Quindi non è conveniente dare il tempo massimo,
ma in realtà,
una media.
Beh, in realtà diciamo che poi a questi livelli no, ma in alcune gare, soprattutto italiane, viene controllato il tempo.
Ah,
però diciamo che non c'è questo controllo così fiscale. Ovvio che partendo indietro davanti una quantità di gente impressionante, che se tu in quella gara pensi di poter migliorare il tuo tempo, non è certamente la posizione migliore. Però al di là di questo, la partecipazione è estremamente a livello amatoriale.
Prima lei ha citato che in quanti partecipo, parlavo di 30-40 mila persone.
Sì.
Ci può dire quella che ha avuto più frequenze di persone? E come fanno a misurare il tempo? Col chip della scarpa?
Allora, quella col maggior numero di partecipanti è sicuramente New York.
che arriva,
che arriva fino York, a 60
sì, 60 mesi.
Sì, sì, sì.
Diciamo, viene considerata un po' la maratona, non dico regina, ma comunque quella più conosciuta, quella più famosa. Tant'è che
lì le partenze, chissà cosa è l'orario.
Tenga conto che comunque viene dato un tempo massimo di 8 ore e mezza a New York, proprio perché vogliono mettere nelle condizioni tutti poter di farla, arrivare poterla e di terminare questa benedetta medaglia.
Bene.
Medaglia che loro ti invitano ad esibire il giorno dopo, quindi girare per la città con questa medaglia, e sei visto e accolto come se tu fossi un eroe in quel momento lì. Indipendentemente che tu l'abbia fatta in 2 ore o che tu l'abbia fatta in 8 ore e mezza, in quelle giornate chi ha partecipato alla maratona
c'è un appagamento personale,
sì, sì, ma proprio ma c'è un entusiasmo da parte delle
la rilevazione del tempo
La rilevazione del tempo avviene tramite chip, per cui è questo sistema elettronico, sì, per cui viene praticamente seguito tramite GPS, e c'è un tempo diciamo generale, totale, che è quello dallo sparo, per cui dal momento in cui diciamo partono i top runner, da quel momento partono le 6 ore e mezza, 8 ore e mezza, quello che è il tempo massimo entro il quale uno deve cercare finire. Di completare. Poi ogni singolo atleta, passando sul tappeto della partenza, viene rilevato il proprio tempo, e tecnicamente viene chiamato il real time, cioè quello che effettivamente tu hai impiegato per percorrere.
Però non viene misurata la distanza, il chip misura solo il tempo?
Il chip misura solamente il tempo. Tu la distanza la mantieni e la osservi seguendo chiaramente il percorso.
Cioè ci sono le strisce, no, che danno...
A New York è impossibile perdersi, perché c'è davvero una fiumana di gente che ti accoglie. Però comunque il percorso è segnato, comunque ci sono dei rilevamenti intermedi, in maniera tale che si possa essere certi che l'atleta ha percorso correttamente.
Fatti. Claudio, come si vive nel gruppo? Quando voi partite siete in 5, mi puoi spiegare che tipo di rapporti ha con i concorrenti man mano che si va avanti fino al 42esimo chilometro?
Ma ci può parlare?
Assolutamente sì, ma è una sensazione bellissima.
Infatti volevo capire se ce la può descrivere questi passaggi da 30.000, poi ci arriva a 10.000, poi ci arriva a 500, ce la può spiegare?
Ma è veramente una sensazione molto bella, perché in quel momento hai la percezione che si possa fare tutto molto semplicemente stando insieme, in tranquillità, in armonia e in gioia. Il bello di queste gare estere è proprio questa comunità, questa unione di persone accomunate proprio appunto a questo...
A volte non dispiace lasciare il compagno di... che si è fatto magari un po' di chilometri insieme.
Può capitare di poter fare una gara in compagnia magari di un gappino piuttosto che di un altro amico. Tendenzialmente io, così come anche gli altri miei amici, si diventa orsi, ognuno va per i fatti suoi. No, però durante la gara ovviamente c'è la possibilità di poter anche socializzare un attimino. Il pre partenza viene vissuto in maniera molto bella, condivisivo, quindi ci si improvvisa a parlare in inglese, in spagnolo, francese, in maccaronico, si butta giù qualche frase messa così, perché
Claudio, qual è il suo miglior tempo che ha fatto nel maratona?
Allora, il mio miglior tempo è stato nel 2017 a Milano, 3 ore e 28.
Cavoli, un bel camminare. No, a parte che mi sono sorpreso quando ho visto l'ultimo maratonete che ha vinto 2 ore e 15 minuti. Come fa a correre?
Beh, in realtà
sono professionista.
Sì, ma 2 ore e 15 vuol dire una media di 20 all'ora.
Sì, ma in realtà il tempo è anche più basso, perché siamo sull'ordine delle 2 ore.
Sì, 2 ore, ho detto 2 ore e 14 ho visto.
Sì, 2 ore nette, siamo sull'ordine delle 2 ore nette. E molto probabilmente nel giro di poco tempo, qualche anno, scenderanno riusciranno a stare sotto.
Ma lì per i professionisti c'è un qualcosa di come in denaro, in qualcosa.
Beh, di... i professionisti sì, assolutamente hanno dei montepremi, hanno dei premi, sì, assolutamente, perché... anche abbastanza sostanzioso.
Infatti, prepariamoci un po' a capire, lei come si prepara una maratona? In un anno quante ne fa? Quante?
Allora, sono sempre troppe, diciamo che mediamente sono tre maratone all'anno.
Tre maratone all'anno?
Dal 2013 ad oggi ne ho fatte 31, l'ultima è stata domenica a Fano.
La tua preparazione alimentare com'è alla gara?
Allora, niente di particolare, nel senso che io già di natura non sono una forchetta esagerata. Sono abbastanza regolare e attento già di mio. Diciamo che se vogliamo essere un pochino più attenti nella settimana della maratona, magari ecco, si sta un pochino più attenti con carico di proteine e poi verso gli ultimi due giorni un carico magari un pochino più alto di carboidrati.
Quindi c'è una
senza esagerare. Poi ognuno ovviamente
secondo
ha la propria,
fisico.
Esatto, sì.
Questa è l'alimentazione, mentre la preparazione fisica quanto tempo gli dura?
La preparazione fisica, diciamo che nel momento in cui vado a prepararla la maratona, ormai
la
avendo
in quanto tempo la programma? Ma 15 giorni, 20 giorni?
Un mese
ci vuole tutto.
Sì, avendo già
sempre
le
crescendo con i chilometri.
Sì, ma senza esagerare, perché diciamo che la prima maratona io l'ho preparata e consiglio di prepararla in circa 4-5 mesi al massimo.
Facendo tutti i giorni?
Tutti i giorni, 4 uscite alla settimana, 4-5 uscite alla settimana, alternando la tipologia di allenamento, per cui facendo degli allenamenti corti, veloci, piuttosto che lunghi, lenti, ma avvicinandosi ai 42 chilometri sempre con gradualità. Tenga conto che nell'arco della preparazione della maratona si arriva a una distanza non superiore ai 36 km.
Ma oltre alla distanza, anche la tipologia del percorso uno si allena?
Dipende molto da che tipo di maratona andrai a affrontare. Nel senso che se vai a affrontare una maratona cittadina, quindi piatta, non avrai bisogno più di tanto di fare diciamo allenamenti
scendi, come diceva lei,
mentre invece se hai una maratona magari un po' più impegnativa come poteva essere Boston, allora magari far qualcosa di collinare è consigliabile, fermo restando che comunque il collinare è comunque
è migliore,
valido, come
lei
preparazione.
Tutte queste maratone che sono internazionali, la presenza italiana è massiccia, è corposa, com'è?
Beh sì, nel senso che ce n'è, poi ovviamente New York è tra quelle dove c'è una maggior presenza di italiani, ma in assoluto la maratona diciamo con più partecipazione di italiani è quella di Valencia. Valencia è quella con il maggior numero di...
Mentre d'Italia la più rinomata che qual è?
Ma in realtà non ce n'è una proprio di preciso, comunque diciamo che tra quelle più conosciute c'è Roma, Firenze, Milano
sì, anche.
Venezia.
Sì, Venezia è caratteristica,
sono quelle
poi
più conosciute, ecco.
Andiamo un po' nel personale. Qual è la sua maggior gratificazione quando lei fa la maratona? A parte dire sono arrivato, ma durante il percorso sono tre ore, uno vive da solo con tre ore che deve camminare. Quali sono le emozioni che prova in queste tre ore?
Ma l'emozione sta proprio nell'essere arrivato ed essere stato capace di gestirla più o meno bene a seconda, perché ovviamente non siamo delle macchine, quindi... Può capitare la mattina che ti svegli che ti sembra di essere un leone, poi in realtà diventi...
E come gestisci le difficoltà psicologicamente? Perché a volte magari fai fatica, hai qualcosa...
Io dico che la maratona si corre prima con la testa e poi con il muscolo.
Infatti è per quello.
Quindi
che...
è un qualcosa che devi metabolizzare a livello di concentrazione, quindi... cercare di non farsi trascinare troppo dall'entusiasmo che trovi intorno a te, quindi cercare
andare
di...
fuori giri.
Sì, esatto, perché veramente ci vuole poco, basta vedere, non lo so, quel gruppetto di persone che va un pochino più forte, in quel momento ti senti e ti accodi, no. Cercare di mantenere quelli che sono i tuoi obiettivi, le tue logiche, e poi sperare che durante la gara tu riesca a migliorarti e portare a compimento. Quindi magari quella idea di tempo che ti eri fatto.
Mantenere il proprio passo e poi vedere di migliorare.
Sì, la cosa ideale sarebbe proprio, e migliore, è quella di cercare di andare in progressione. Quindi non dico partire piano, però no, cercare di partire considerando di tenere una certa riserva di forza.
Di finire in crescendo.
E quello sarebbe veramente la cosa
Claudio, bella. Quando fa queste maratone preferisce il clima caldo, piovoso, freddo? Qual è il miglior clima per Claudio Tracella per fare le maratone?
E direi che il caldo lo escluderei. Escluderei il caldo. Correre sotto la pioggia mi piace molto.
Ah, sì?
Sì, mi piace molto. Certo, le secchiate d'acqua
no.
Però una pioggia è piacevole. Per
mi ha vissuto sotto la pioggia?
Sì, sì. Io ho vissuto anche una...
Col freddo stata... no? Il freddo poi...
Sì, ma va bene anche il freddo. Infatti io in assoluto preferisco il freddo. Io avevo partecipato a una prima 50 km nelle terre sienesi e lì siamo praticamente tre quarti di gara è stata fatta sotto una nevicata.
Mamma mia.
Cosa bellissima. Arrivare in Piazza del Campo sotto la neve è stato veramente molto emozionante. Sì.
Okay.
Però tendenzialmente io preferisco il freddo.
Sì. Invece gli altri, gli africani, preferiscono il caldo.
Ma loro fanno parte di una categoria, sono degli extraterrestri, non hanno niente a che vedere con noi, sono veramente, a me è capitato di vederle in diverse maratone, sono veramente bellissimi da vedere.
Diciamo che la maggior parte delle maratone si svolgono nel periodo primaverile, invernale.
Adesso diciamo che già da maggio, fine maggio, cominciano a essere bloccate. Si riprende poi a settembre.
Esiste una domanda che è stupida e mi chiedo scusa se sia stupida, ma fanno le maratone anche nei paesi caldi come in Arabia Saudita, in Asia, in Africa?
Ma sì,
ci sono.
Ma tenga conto che nel mondo vengono fatte circa poco più di 800 maratone in giro per il mondo, quindi va a toccare praticamente tutti.
E lì bisogna bere tanto dove si suda.
Ma il problema è che ogni maratona o comunque ogni gara, che può essere anche una 10 km piuttosto che una ultramaratona, deve essere preparata adeguatamente in funzione di quello che è quella gara. Non esiste, diciamo, un cliché che vada bene per tutti. Certo, c'è una base che deve essere seguita e poi chiaramente in base al percorso, in base al clima, in base alla tua carta d'identità, la cosa deve essere...
Una curiosità, qualcuno mi ha detto che ha fatto la maratona, che per fare una maratona già pianifica oggi quello che farà il prossimo anno, sia per gli alberghi, sia per tutto. È vero, c'è questa grande richiesta di posti.
Allora, diciamo di sì, nel senso che per quanto mi riguarda, come dice la mia compagna Sonia, sono piuttosto maniacale in queste cose, quindi io stilo un programma da un anno con l'altro, nel senso che metto i paletti su quelle che potrebbero...
Puntiglioso proprio.
Ma puntiglioso più che altro, forse resento quasi il maniacale, però mi piace mettere i paletti per vedere, per capire quale potrebbero essere, quelle che mi piacerebbero fare, poi ovviamente poi viene ridisegnato. Soprattutto
ma c'è anche una pianificazione soprattutto economica,
assolutamente,
no?
Sì, assolutamente sì, perché se rientriamo ancora nel discorso delle sei major diventa difficile poter partecipare da un anno con l'altro. Tenga conto che per esempio Tokyo, Londra e Boston hanno un'attesa addirittura di 2 anni.
Ma anche le quote di iscrizione sono
alte. Il porcellino deve essere riempito.
Quindi
con
uno si iscrive adesso per farla fra 2 anni.
Ci faccio un esempio: una maratona di quelli che lei ha citato, quanto costa l'iscrizione? Mandato sulle 80-90?
No, una maratona di quelle delle major arriva a 650 euro di iscrizione.
È diversa di quella di New York. Sì.
Cavoli, perciò anche voi che le fate avete anche...
No, tenga conto che appunto questo importo così alto, questa quota così alta è giustificata anche da tutta la macchina dell'organizzazione che c'è dietro. Fermo restando che comunque i prezzi che le ho detto io sono prezzi di costi di pettorale che uno ha nel momento in cui si affida delle agenzie turistiche che sono specializzate in queste attività. fermo restando che
se
comunque
fai da te invece non...
ecco, il fai da te diventa un po' problematico, perché l'acquisto del pettorale, come avviene in Italia così semplicemente online, su queste maratone non c'è molto. C'è la possibilità di poter aderire a delle lotterie, a delle estrazioni, oppure a delle maratone che hai, puoi partecipare solo se hai un tempo di qualifica. Per esempio Boston puoi partecipare ad un costo contenuto se hai, in base alla tua età, se hai quel tempo di qualifica.
È sempre a carico vostro trovare gli aerei, gli alberghi, tutta roba vostra.
Sì, ripeto, se
o c'è organizzazione, vi dà dei suggerimenti.
No, ma... se ci si affida a queste agenzie di viaggio, vendono il pacchetto intero.
Ah, il pacchetto completo.
Quindi, con la possibilità o no del volo aereo, a seconda di chi si vuole organizzare.
A meno che non sia un fenomeno, ti prenotano tutti loro.
No, no, ma comunque, ripeto, per queste maratone qua, ma comunque in generale le estere è sempre meglio.
Mancano 3 minuti.
Prego.
Vi faccio una domanda secca. Qual è la maratona che ha avuto più difficoltà, lei, e qual è la maratona che gli ha dato più soddisfazione?
Allora, quella che mi ha dato più soddisfazione, ma soprattutto a livello emotivo, è stato Atene. Atene è stata la maratona che mi ha colpito di più emotivamente, per via del contesto, per il ricordo, per la maratona regina, diciamo, sotto esatto. Questo aspetto. Non da ultimo nel ricordo di Stefano Baldini che ha vinto le Olimpiadi.
Certo.
E l'arrivo al Panathinaiko è veramente un'emozione
cosa unica.
Unica, questa come sensazione. Quella più faticosa domenica scorsa a Fano, la Colle Marathon, perché è stata una maratona collinare molto, molto impegnativa.
Non te l'aspettavi?
No, me l'aspettavo sicuramente, perché sapevo che cosa fosse, però l'ho fatta 3 settimane dopo Boston, e quindi
avevi già nelle gambe qualcosa.
Ho esagerato, però era una di quelle che avevo messo la bandierina e quindi mi sarebbe piaciuto.
Ce la metterai ancora? Allora.
Abbiamo parlato del presente, del passato, il futuro quale sarà?
Il futuro, ahimè, è un futuro di stop forzato, perché purtroppo sto avendo la conferma di soffrire di pubalgia, e quindi dovrò stare fermo purtroppo.
Era molto bestia la pubalgia.
Sì, e quindi.
Ma oggi è più curabile, dai. Una volta dovevi smettere per un anno o roba del genere.
Ma purtroppo la cura è quella di dover star fermo, quindi è la fatica.
Io pensavo, sai cosa pensavo? Che le fiacche sui piedi, invece no, questo no.
Ma quelle arrivano anche, però ci si fa il callo, ci si fa il callo, sì.
Signor Claudio Dottragella, noi la ringraziamo che ci ha trasmesso la sua esperienza, le sue gioie e anche qualche piccola delusione, però la cosa bella è sentire che c'è la voglia sempre di camminare, e poi sono in tanti.
No, quello sicuramente, le delusioni diciamo che non ci sono, sono state tutte sensazioni positive, quindi la delusione non c'è.
Senti, ti invitiamo alla prossima che farai, così l'esperienza
con la medaglia al collo. Va bene.
Ecco, io ne volevo approfittare per ringraziare soprattutto voi per questo momento di gloria che mi avete dato e inaspettato. E soprattutto GAP Saronno, che è un gruppo veramente stupendo. E con questo vorrei ricordare l'8 e il 9 giugno la 24 per un'ora nel 50° di anniversario della nascita di questo storico gruppo podistico di Saronno.
Citeremo questo evento una settimana prima, in modo che tutti si ricordino.
Perfetto.
Di andare questa bellissima manifestazione. Grazie, buona giornata.
Grazie ancora a voi di tutto. Buona giornata, grazie.